Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Arriva in Consiglio Comunale l'ordine del giorno contro la manifestazione per la remigrazione dei patrioti europei. Oggi attese polemiche per la discussione e il voto a Palazzo Marino. Basta morti in strada, un presidio per ricordare Carmina Spagnolo, investita e uccisa da un automobilista nel municipio 7 di Milano. Troppa sosta irregolare e troppa velocità, denunciano gli attivisti di Città delle Persone. ZTL nel quartiere Isola, tra pochi giorni parte la sperimentazione, siamo andati a sentire che cosa ne pensano residenti e frequentatori della zona. All'Università Statale di Milano il documentario per Giulio Regeni, stamattina la proiezione in Aula Magna. Le previsioni del meteo a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Un vortice depressionario in evoluzione sul Tirreno porta nuvole e piogge. La bassa pressione si sposterà poi sull'Italia meridionale da mercoledì con miglioramento. Ma intanto le previsioni per oggi: cielo coperto con piogge più intense sulla Lombardia occidentale, sui rilievi e la fascia pedemontana. Sulle Alpi neve oltre i 2000 metri. Le temperature massime saranno in calo tra 15 e 18 gradi. Rinforzi di vento da est sulla pianura e possibile presenza di polvere sahariana nelle precipitazioni. Da domani martedì lento miglioramento.
Oggi arriva in Consiglio Comunale l'ordine del giorno presentato dalla Presidente Elena Buscemi contro la manifestazione dei patrioti europei prevista il 18 aprile in Piazza Duomo, manifestazione che sta creando tante polemiche anche nel centrodestra. Il servizio di Alessandro Braga.
Preso atto che vietare la manifestazione non è possibile, come già annunciato dal sindaco Sala, resta comunque il tema politico. E proprio su questo oggi in Consiglio Comunale si scalderà la discussione. La presidente Elena Buscemi non ha dubbi, è un evento che va in contrasto coi valori della nostra Costituzione. L'Aula si dovrà esprimere su questo. Che l'ordine del giorno passi è praticamente certo, tutto il centrosinistra è d'accordo. Più interessante vedere come si comporteranno i partiti del centrodestra, in particolare Forza Italia, che per bocca del suo responsabile immigrazione ha promesso per il 18 aprile una sorta di contromanifestazione. È il termine remigrazione, che altro non è se non una deportazione di massa degli immigrati anche regolari, che divide e che, in mezzo ad altre parole d'ordine antieuropee, è al centro della manifestazione dei patrioti europei del prossimo sabato. Salvini nel fine settimana ha spiegato che a lui interessano i temi della sicurezza, della pace e della difesa dal fanatismo islamico, ma spiegando anche che il termine remigrazione non lo spaventa, anche perché, nonostante il tentativo di arrampicarsi sugli specchi andando a specificare di essere contro solo l'immigrazione irregolare, a Salvini in cerca di rilancio interessa in realtà recuperare consenso in quel mondo della destra estrema che nella remigrazione ha una sua parola d'ordine. Il leader leghista si trova in mezzo a un guado. Da un lato non può lasciare campo libero a Vannacci e company su una questione così importante. Dall'altro deve riuscire però a non scontentare i nordisti del partito, che sono più interessati a temi autonomisti che a una fantomatica remigrazione. Sarà il successo o l'insuccesso della manifestazione di sabato a dire se ce l'avrà fatta oppure no.
Basta morti in strada, un presidio per ricordare Carmina Spagnolo, 79 anni, investita e uccisa da un automobilista giovedì 9 aprile, dopo essere caduta tra le auto in sosta vietata. Oggi alle 13 gli attivisti di Città delle Persone hanno organizzato un presidio nel luogo dello scontro stradale in via privata Poggi Bonsi all'angolo con via Pisanello nel municipio 7 di Milano. Troppa sosta irregolare, troppa velocità, poca sicurezza, denunciano gli attivisti, che chiedono che Milano diventi davvero una città per tutte e per tutti. Tra una settimana partirà la sperimentazione della zona traffico limitato in quartiere Isola a Milano. Sarà attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6 del mattino con l'obiettivo di ridurre il traffico e migliorare la vivibilità nelle ore serali e notturne. Ma nel quartiere ci sono opinioni diverse sull'introduzione della misura. Sentiamo le voci di residenti, commercianti e frequentatori della zona.
Da una parte giusta, da una parte sicuramente è una misura abbastanza forte, magari ci potevano essere anche delle altre soluzioni, provare a fare qualche multa in strada e poi per noi che siamo residenti, insomma, siamo contenti, meno male, almeno abbiamo qualche diritto in più.
Non la ritengo una buona scelta. Chi vuole venire in isola a passare una serata potrà venire con i mezzi pubblici, però sai, i mezzi pubblici poi a mezzanotte chiudono.
Il quartiere secondo me ha raggiunto un livello di gentrificazione giusto, più di così potrebbe essere essere troppo, e quindi secondo me regolamentare un po' può essere un tentativo per vedere cosa succede.
Se approfittano di questa cosa per venirci lo stesso, se non di più, senza la macchina, perfetto.
Avrò problemi nel invitare gli amici a casa, invitare parenti, ho una nonna molto anziana che non potrà più essere accompagnata a casa da nessuno, e in più una figlia molto piccola. In un futuro, se la riaccompagneranno a casa degli amici dopo una serata, dovranno lasciarla un chilometro da casa.
Cioè, io sono favorevole a ZTL, ma non fatta così, perché vuol dire che alle 19 qui saranno tutti pieni, noi non riusciremo più a trovare un parcheggio che sia uno.
L'esperienza ha dimostrato che dove non ci sono le macchine le persone arrivano. Ho visto zone trasformate a Milano, i commercianti, l'ultima cosa che gli viene in mente adesso è quella di tornare come erano una volta col passaggio delle auto.
Per capire meglio come funzionerà la zona traffico limitato tra regole per residenti, autorizzazioni e accessi per chi arriva da fuori, ascoltiamo il servizio di Chiara Manetti.
Nella ZTL potranno entrare liberamente senza doversi registrare moto e scooter, taxi, NCC, mezzi di soccorso e veicoli con contrassegno disabili. Per i residenti e i domiciliati il pass è automatico, significa che le targhe già associate al pass sosta sono già registrate e quindi si può entrare senza dover fare richiesta ogni volta. Residenti e domiciliati hanno anche la possibilità di autorizzare un'auto al giorno per un ospite, inserendo la targa online prima dell'ingresso tramite il fascicolo del cittadino. Chi invece ha un box o un posto auto nella zona, ma non è residente, deve registrare la targa sul sito del comune, ma basta farlo una volta sola. Per le attività, i clienti delle autorimesse possono entrare liberamente, sarà direttamente il gestore a comunicare le targhe. Nel dettaglio, l'ampia zona della ZTL comprende, tra le altre, via Pepe, Borsieri, Toce e via Lario, oltre ad alcune piazze come Fidia, Spotorno e Minniti, dove sono presenti anche alcune aree pedonali interne. Il cavalcavia Bussa, che passa sopra la stazione di Milano Garibaldi, resta escluso dalla ZTL, con un parcheggio da circa 150 posti. Da lì si può scendere verso via Confalonieri senza entrare nella ZTL. Le 11 telecamere attive controlleranno i varchi di accesso alla zona dalle 19.30 alle 6 del mattino. Finita la fase di test, tra poco più di due mesi le multe scatteranno automaticamente.
In vista dello sciopero nazionale della sanità privata, medici, infermieri, operatori sociosanitari e ausiliari si ritrovano stamattina alle 10 davanti alla prefettura di Milano per un presidio regionale che anticipa i temi della mobilitazione. Sabrina Negri è della segreteria lombarda della FPCGL.
Il settore della sanità privata vede un mancato rinnovo del contratto nazionale da parecchio tempo. Noi rivendichiamo un rinnovo di contrattuale dignitoso. Noi assistiamo a questo paradosso. AIOP e ARIS costruiscono una narrazione, ci restituiscono una narrazione secondo la quale avrebbero difficoltà economiche per sostenere appunto le attività che hanno messo in campo, e chiedono di avere a disposizione maggiori risorse economiche. In realtà i dati, e in particolare mi riferisco alle analisi recenti di Mediobanca sul comparto, ci spiegano che la situazione è ben diversa rispetto a quella descritta da queste parti datoriali. È un sistema che ha saputo capitalizzare, che ha profit e che ha sicuramente visto un implemento del fatturato netto.
Parte dall'Università Statale di Milano il ricordo di Giulio Regeni a 10 anni dalla morte. Questa mattina nell'Aula Magna dell'Ateneo ci sarà una proiezione speciale del documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, finito al centro di polemiche politiche per il mancato finanziamento pubblico del film da parte del Ministero della Cultura. L'evento apre una serie di proiezioni in tutta Italia, organizzato dall'Ateneo nell'ambito dell'iniziativa Le Università per Giulio Regeni, promossa dalla senatrice a vita Elena Cattaneo. 76 le università coinvolte. Sentiamo la rettrice dell'Università Statale di Milano, Marina Brambilla.
Io sono davvero orgogliosa come rettrice della Statale che questo progetto parta proprio da noi, da un Ateneo che ha ben presente la propria responsabilità, direi civile, e tra l'altro noi siamo un Ateneo che al tema dei diritti umani, della legalità e anche della pace dedica davvero un grandissimo impegno formativo, scientifico e culturale. Io penso che davvero Paola e Claudio, i genitori di Giulio, siano rimasti per tanto tempo un po' soli forse, no? In questa battaglia per ottenere legalità e giustizia. Ecco, mi piace pensare che le comunità di ben 76 Atenei saranno insomma al loro fianco. Noi andiamo quindi a proiettare questo documentario che io ritengo davvero necessario, importantissimo e necessario. Perché? Perché ha lo scopo di mantenere viva in noi la memoria di quanto accaduto. Quindi quindi è un documentario che attraverso la voce dei protagonisti mette un po' in fila depistaggi, dubbi, omissioni, diciamo va a ricostruire l'iter giudiziario e ci propone una ricostruzione dei fatti che hanno segnato una vicenda davvero dolorosa, direi anche insomma inaccettabile, una delle più dolorose della nostra storia recente.
Al via da oggi la Milano Art Week, ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Ormai da diversi anni, 10 per essere precisi, la città si prepara ad accogliere la fiera dell'arte contemporanea MiArt, che arriva con la 30ª edizione, sarà ospitata dal 17 al 19 aprile nella nuova sede di Allianz Mico col titolo New Direction, che vuole essere una dichiarazione di intenti. Milano Art Week si prepara ad accoglierla, come dicevamo, con un programma diffuso, 230 tra istituzioni, musei, università, fondazioni, gallerie, associazioni, mostre già aperte da tempo come quella di Kiefer, Kentridge, Monatum, Mapplethorpe, Sciaro Sciota e tante altre. Tutte queste già aperte vengono messe in rete con aperture nuove in un panorama che, come per la Design Week, diventa sempre più ampio a dismisura. Camilla Invernizzi è l'organizzatrice dell'evento.
Quest'anno abbiamo attivato con MAC, che è la Milano Art Community. Milano Art Community è l'associazione delle 30 realtà che comprendono gallerie, istituzioni e vari, soci anche con me e Arshel di Arte Totale, che è l'associazione che coordina, cura la Milano Art Week insieme al Comune. Abbiamo proposto questo progetto veramente sperimentale, perché è difficile far atterrare per motivi che potete immaginare, ma è quello di portare l'arte contemporanea nei musei civici scientifici, quindi l'archeologico,
museo di storia,
museo naturale, l'acquario, poi ci sono i musei del Castello, Museo del Risorgimento e in più due biblioteche.
7:27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.